Modem.
It's a sunny day in Olkiluoto, of course, I mean.
È una giornata di sole a Olkiluoto ed è molto importante per noi, per la TVO, ma anche per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e per il clima, ed è importante pure per il prezzo dell'elettricità. Certo, la Germania prende le proprie decisioni e noi le nostre. Penso però che le scelte fatte dalla Finlandia siano migliori.
I think our decisions in Finland, they are better.
Nella nostra copertina la voce di Jarno Tanua, direttore generale del gruppo TVO, gestore della centrale atomica inaugurata domenica in Finlandia. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Andrea Colosio e Giuseppe Reicend. Energia nucleare dunque sul nostro tavolo quest'oggi con domenica, l'abbiamo sentito, l'attivazione definitiva in Finlandia del suo nuovo grande impianto nucleare. Era da tempo che non se ne vedeva uno nuovo in Europa prima di essere allacciato alla rete e alimentarla. Il reattore 3 di Olkiluoto ha però sofferto molto, 12 anni di ritardo, costi addirittura triplicati. Sempre lo scorso weekend, sabato, la Germania ha spento le sue ultime 3 centrali nucleari, ha sancito la sua uscita dal nucleare, un'uscita però anch'essa non priva di sofferenze perché accompagnata tra l'altro dal ricorso, e sarà così ancora per anni, a centrali elettriche a carbone, certamente poco benvenute se pensiamo alla sfida climatica. Insomma, due paesi, due logiche, sembrerebbe di dire agli antipodi, riuniti in una casuale concomitanza lo scorso weekend. Per noi il desiderio di riporre una domanda ormai più che ricorrente, direi: c'è in Europa e c'è anche in Svizzera un ruolo da assegnare all'energia nucleare nella transizione energetica, nel cammino che dovrà condurre verso un azzeramento delle emissioni di gas serra, mantenendo però una sicurezza dell'approvvigionamento? E le esperienze di questi due paesi ci dicono qualcosa in proposito? Ecco, questo è un po' quello di cui vorremmo provare a discutere quest'oggi. Con noi per farlo abbiamo alcuni ospiti: Alessandro Lanza, economista, direttore esecutivo della Fondazione Eni Enrico Mattei, un centro di studi importante in Italia sulle questioni energetiche. Buongiorno.
Buongiorno.
Con noi anche Marco Ricotti, ingegnere nucleare, professore al Politecnico di Milano. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti.
E più tardi sentiremo anche Alessandra Mozz, ricercatrice presso l'Istituto di Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera Italiana, e anche lei si occupa di questioni energetiche. Allora, Alessandro Lanza, iniziamo da lei e partirei proprio dalla nostra copertina. Abbiamo sentito il gestore della nuova centrale finlandese e proporrei questa domanda forse impossibile, non so se lei da economista ha qualche strumento per rispondervi: chi dei due ha ragione nel contesto energetico e climatico attuale? La Germania che spegne il nucleare ma non spegne ancora il carbone, o la Finlandia che attiva, ma dopo un cantiere dalle mille vicissitudini, la terza centrale nucleare più potente oggi al mondo?
Non, ovviamente è una domanda retorica a cui non c'è una risposta, diciamo, univoca. Certamente il gestore finlandese è contento perché vede questa opera faticosissima e durata. Lei ha sottolineato come il cantiere sia durato 12 anni più, probabilmente qualcosa di più, è costata un'enormità, ed è chiaro che nel momento in cui il gestore la vede partire non può che, come dire, esserne contento. La questione tedesca è diversa, perché i tedeschi dicono da almeno 20 anni, forse qualcosa di più, che man mano chiuderanno le centrali elettriche e le centrali nucleari, lo stanno facendo. Naturalmente lì bisogna vedere come si mette la questione nel contesto del termine della decarbonizzazione, perché se volessimo dire, diciamo, se, probabilmente sono centrali che avrebbero dovuto fare degli investimenti che non, la Germania non intendeva fare, e quindi si sono infilati in questa strana situazione in cui la ragione per la quale contemporaneamente alla riduzione del contributo nucleare viene un incremento del carbone, visto che il gas sta andando come sta andando. Quindi diciamo, la risposta è che non c'è una, dipende dalle politiche non solo dei singoli paesi, ma dall'adesione dei singoli paesi alle politiche più generali relative alla riduzione dell'anidride carbonica. Se uno parte dal principio che questa riduzione è una roba seria, cioè che i paesi sono veramente diretti, diciamo, a fare questo tipo di operazione, beh, insomma, qualunque cosa decarbonizza va bene. Naturalmente rimane il tema del rischio, che è un tema, diciamo, che viene spesso agitato, che in realtà è un problema, per essere concreti, che ha riguardato di fatto, diciamo, due incidenti al mondo, diciamo, quello di Chernobyl, che era una situazione talmente peculiare di un paese ormai allo sfascio, insomma, c'è una letteratura sterminata, e quella di Fukushima, che invece era probabilmente, diciamo, diversa, nel senso che Fukushima ha resistito, una centrale che ha resistito a un terremoto del 9° grado alla scala Richter, però poi non avevano fatto i conti, diciamo, sul maremoto. Comunque è andata come è andata. In questo momento credo che sia molto complicato per paesi, diciamo, industrializzati proporre una ripartenza del nucleare, anche ecco, se
magari di questo ne riparleremo. Ancora una domanda però, per capire soprattutto il caso tedesco, se lei ha qualche elemento di risposta da offrirci. Lei segue, insomma, il settore energetico da diversi anni, ci può magari dire la sua sul perché in Germania per i verdi tedeschi il carbone, addirittura la lignite, questo carbone ancora più inquinante, ecco, risulta in qualche modo più accettabile del nucleare?
Voi sapete bene che in Germania, diciamo, i movimenti verdi nascono da molti anni fa. Il non danke al nucleare è una cosa che è data a metà degli anni 70, cioè c'è una lunghissima tradizione, ci sono campagne elettorali, la politica gioca un ruolo, è un aspetto simbolico, questo, voglio dire, ed è del tutto irragionevole, se le centrali funzionassero come devono funzionare, e quelle tedesche funzionano in quel modo, chiudere centrali nucleari per aprirne a carbone in un'ottica di decarbonizzazione è un suicidio, ovviamente. Quindi le ragioni per la quale, diciamo, hanno fatto questa cosa sono eminentemente di ragione politica. Va aggiunto tuttavia che, come la Francia sta dimostrando in questi ultimi mesi, avendo delle centrali, diciamo, che hanno 40, 50, 60 anni, come nel caso francese, gli investimenti necessari a fare un po' di upgrading, di manutenzione, cioè non si tratta di fare la manutenzione di una macchina così, cioè si tratta di spenderci sopra molti soldi, alcune vanno completamente, diciamo, riviste, qualcuna addirittura ridisegnata, insomma ci sono degli investimenti importanti che andrebbero fatti. E quindi da una parte, diciamo, la volontà politica, che vale per quello che vale, cioè la volontà politica di chiudere, e dall'altra, diciamo, la necessità di fare gli investimenti che andavano comunque fatti, questi due aspetti messi insieme ci portano a questo risultato un po' paradossale, perché, come giustamente lei segnalava, non il carbone, la lignite, cioè il peggio al mondo per quanto riguarda il rapporto tra energia prodotta e CO2 prodotta.
Marco Ricotti, buongiorno di nuovo anche a lei. Vediamo di capire un po' che cosa sta succedendo, che cosa caratterizza la, chiamiamolo così, avventura finlandese. Che cosa possiamo dire di questa sua centrale, della sua tecnologia, della sua sicurezza, visto che prima Alessandro Lanza ci ha evocato la principale preoccupazione nei confronti del nucleare, quella che un incidente possa comunque accadere?
Guardate, avessimo avuto a Fukushima la centrale che i finlandesi hanno appena attivato a pieno ritmo, quindi l'EPR di tecnologia francese, o avessimo avuto la centrale di Vogtle che è in completamento negli Stati Uniti, quindi tecnologia americana AP1000, basate su due filosofie diverse, perché quella finlandese, cioè di tecnologia francese, è basata sulla ridondanza dei sistemi attivi, mentre quella americana è basata sui sistemi di sicurezza passivi, quindi non ha bisogno di energia elettrica per funzionare il sistema di sicurezza. Beh, avessimo avuto le migliori tecnologie attualmente a disposizione sul mercato mondiale, che sono questi cosiddetti reattori di terza generazione, non avremmo avuto molto probabilmente l'incidente di Fukushima. E quindi forse, ad esempio, un paese come l'Italia sarebbe ancora in pista sulla tecnologia nucleare. La centrale finlandese è il meglio che oggi si possa acquistare sul mercato in termini di reattori nucleari, come economia di scala e anche come sicurezza. Certo, dal punto di vista economico è stato abbastanza un fallimento.
Ecco, appunto, ma perché tanto travaglio nella sua realizzazione? Perché tanto ritardo? Perché un simile superamento dei costi? Sappiamo che in Europa ci sono altri due cantieri simili con la stessa tecnologia francese all'opera e anche lì si registrano problemi forse addirittura ancora maggiori.
Guardate, facciamo un'analogia sportiva. Voi siete maratoneti, dovete correre la maratona di Boston, diciamo di New York, una maratona famosa, però è 2 anni che non correte. Beh, difficilmente riuscirete a fare un buon tempo durante la corsa. Per analogia, l'Occidente, cioè l'Europa e gli Stati Uniti, negli ultimi 20-25 anni non hanno realizzato neanche un reattore nucleare, non hanno costruito neanche un reattore nucleare, prima che ovviamente costruissero i reattori in America, in Finlandia, in Francia e ora in Inghilterra. Mentre la Cina, la Russia, l'India, la Corea del Sud, ogni anno negli ultimi 20 anni hanno sempre costruito 1 o 2 reattori all'anno. In effetti, se guardiamo all'esperienza cinese o anche all'esperienza negli Emirati Arabi Uniti, lì i reattori riescono a costruirli, non dico senza ritardi, ma con ritardi molto contenuti. Certamente non con i ritardi delle costruzioni dei reattori in America e in Europa. Questo perché sono più allenati. Dobbiamo allenarci a costruire centrali nucleari e dobbiamo rimanere allenati nel tempo. Ecco perché l'Europa, se vuole tornare effettivamente al nucleare, deve pianificare delle realizzazioni in modo stabile nel tempo.
Quindi vuol dire che l'Europa e anche in parte gli Stati Uniti in questo momento nel campo del nucleare, dal punto di vista industriale, sono indietro rispetto a paesi come la Cina o la Russia?
Devono riallenarsi. Fare esperienza, ecco, delle esperienze fatte, devono continuare a costruire reattori.
Ecco, ma per capire fino in fondo, magari se io le dico che invece la differenza sta nel fatto che Cina e Russia e i paesi dove questi dove Cina e Russia costruiscono devono rispondere a criteri di sicurezza, a criteri di qualità non necessariamente identici a quelli a cui sono sottoposti gli impianti occidentali, lei mi dice che non è vero.
No, potrebbe essere una facile spiegazione, in realtà non è così, perché tutti i paesi che ha citato aderiscono, fanno parte della IAEA, dell'International Atomic Energy Agency, la quale ha degli standard di sicurezza molto chiari e tutti coloro che fanno parte della IAEA sono tenuti a seguire questi standard di sicurezza, tant'è che periodicamente la IAEA va a visitare gli impianti nucleari e fa delle review, fa delle valutazioni. Ci sono aziende occidentali, americane, che hanno partecipato ad esempio alla costruzione dei reattori in Cina e gli standard di sicurezza che hanno utilizzato erano esattamente gli stessi dei paesi occidentali.
D'accordo. Alessandro Lanza, lei ce ne ha già detto qualcosa, ma vorrei ancora sentire qualcosa in proposito, perché c'è tutto un dibattito in corso in Europa, in Svizzera, un po' ovunque, sull'opportunità o meno di appoggiarsi sull'energia nucleare nella transizione energetica. Lei è economista, ci ha detto prima, in Germania per esempio il dibattito è politico prima di ogni altra cosa, ecco, ma questo dibattito va impostato sul piano tecnologico, economico oppure politico ideologico? Come dobbiamo comprenderlo?
Dipende se lei vuole parlare di ciò, del mondo in cui com'è o del mondo come dovrebbe essere. Come dovrebbe essere ovviamente un argomento per tecnici, ma siccome non è così, il mondo non funziona così, il mondo è fatto di politica e la gente ragiona per come ragiona. Quindi l'idea che un paese industrializzato possa accettare, come dire, mi faccia dire, per proseguire la metafora, diciamo, podistica, in scioltezza, posso accettare, diciamo, la costruzione di una centrale nucleare, non è così banale, non è un tema messo nelle mani, peraltro sagge, degli ingegneri. Io dico purtroppo, io ho vissuto anni in Francia, a fianco alla centrale nucleare mi sono sentito sicurissimo, io personalmente problemi non ne ho. Il problema è che in un paese come l'Italia, che lei citava, che ha fatto due referendum contro il nucleare, costruire una centrale nucleare non sarebbe semplicissimo, perché bisognerebbe tanto chiedere a un costituzionalista se il governo possa andare in Parlamento e chiedere l'autorizzazione di costruirla, ma al di là dell'Italia, in generale, i paesi che sono stati citati dal professore poc'anzi, diciamo, sono paesi in cui, se vogliamo usare un eufemismo, la società civile non è tenuta proprio in prima in considerazione. Cioè, in Cina si devono realizzare una centrale, la fanno, e questo vale per tanti altri paesi citati. La gran parte dei paesi citati sono paesi non OCSE, cioè sono paesi, diciamo, per essere, per non andarci giù con l'accetta, diciamo, dove il rapporto tra la politica e la società civile è diverso, mettiamola così, no? Per cui sono paesi in cui probabilmente i temi diventano temi strettamente tecnici, e io non obietto dal punto di vista personale, ma siccome sono un analista e guardo il mondo com'è, so anche che, diciamo, è molto complicato, sarebbe molto complicato riaprire, diciamo, il dibattito sul nucleare, che peraltro, che per me che mi occupo di cambiamento climatico, è un tema importante. Va detto che anche i più recenti rapporti, stavo guardando in questi giorni, è uscito quello della BP sulle varie previsioni, l'ingresso o meno, la quota o meno importante del nucleare dipende fondamentalmente. Se noi decidiamo che dobbiamo guardare con serietà gli scenari di net zero o comunque di riduzione delle emissioni, più voi andate verso uno scenario in cui il risultato finale sarà zero emissioni al 2050, è chiaro che in quel tipo di ricetta un po' di nucleare entra. Non dovete credere che sia il 50% del nucleare, che non è così, però un po' di nucleare sta in piedi. Mentre se voi guardate scenari in cui il mondo rilascia un po' questa ipotesi, cioè è un po' meno attento ai temi di cambiamento climatico, secondo la gran parte degli analisti il nucleare entra di meno. E questo mi pare evidente, dipende da che parte del tavolo siete seduti fondamentalmente.
D'accordo, io saluto di nuovo anche Alessandra Moz, lo ricordo, economista e ricercatrice presso l'Istituto di Ricerche Economiche dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, buongiorno.
Buongiorno.
E per lei subito questa domanda, insomma, gli eventi dello scorso weekend ci sanno forse dire qualcosa a noi in Svizzera, dove, lo sappiamo, il popolo ha deciso di non più costruire nuove centrali, ma dove anche qui il dibattito sull'opportunità o meno di riconsiderare questa decisione è riaperto?
Ma secondo me, diciamo, una cosa da dire innanzitutto è che, come è stato anche accennato prima, il consenso sociale si muove un po' a seconda di quello che succede nel mondo, no? Per esempio, noi abbiamo realizzato nel 2015 un'indagine tramite questionario, dove risultava che in effetti c'era un corposo consenso all'idea di dismettere le centrali nucleari in Svizzera, quelle già esistenti. In un'indagine realizzata pochi mesi fa, questo consenso si attesta al 30%, no? E ovviamente qui si vede un un po' l'effetto di quello che è successo, diciamo, non solo nell'ultimo fine settimana, ma soprattutto negli ultimi mesi. Dall'altra parte si vede anche, sempre in indagini recenti, che c'è una forte domanda di una transizione energetica più efficace e più rapida anche di quello che sta già accadendo. Quindi un po' la sfida per la Svizzera sarà tenere insieme questi due obiettivi. Io credo che diciamo, non sia necessario o sensato escludere a priori una tecnologia, tenendo presente però che questa non deve diventare una scusa per non fare quello che invece è necessario per continuare già ora nel solco della transizione, quindi appunto espandere le tecnologie rinnovabili. Cosa che peraltro non è esente da problemi di consenso, perché queste tecnologie sappiamo che possono avere comunque un impatto sul paesaggio e quindi, diciamo, possono anche se generare una certa opposizione tra i cittadini.
Ecco, a questo proposito magari, e poi chiederemo un commento ad Alessandro Lanza, ricordo che per esempio la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen giudica che il nucleare non sia comunque una scelta strategica per l'avvenire, e questo contrariamente appunto alle rinnovabili come solare, eolico, idrogeno o certamente allo sviluppo delle batterie per lo stoccaggio. Marco Ricotti, lei diceva con l'impianto in Finlandia abbiamo il top del nucleare oggi, o uno dei top del nucleare oggi esistenti al mondo. C'è però anche chi dice che l'impianto finlandese e quelli che bisogna terminare di costruire, semmai saranno terminati in Normandia e in Inghilterra, saranno le ultime cattedrali nucleari, almeno in Europa. Il tempo delle cattedrali è alle spalle. Allora la domanda: ma è questo il nucleare a cui si pensa, a cui si deve pensare quando si dibatte, quando la politica dibatte sull'opportunità o meno di riaprire la porta a questa fonte di produzione di energia, o è un altro?
Ma guardi, in realtà per i prossimi decenni avremo a disposizione ben 5 tecnologie nucleari. La prima è l'estensione di vita, come citavate voi prima, l'estensione di vita delle centrali nucleari esistenti.
Che è quello che si fa per esempio in Svizzera.
Sono oltre 440 al mondo, esattamente, comprese le 106 europee. E questo è un business, perché comunque l'investimento è molto più contenuto rispetto a costruire una nuova centrale. E si ha un'estensione di vita di almeno 10, 15, 20 anni. Secondo, i reattori di terza generazione che abbiamo citato. Al 2030 avremo a disposizione anche i piccoli reattori modulari. Quindi un rischio finanziario, un rischio di investimento contenuto rispetto a quello dei grandi reattori. 2040, reattori di quarta generazione, una tecnologia differente, la possibilità di bruciare i rifiuti nucleari, quindi di ridurre l'impatto negli anni del materiale radioattivo. E da ultimo, qui è più incerta la stima, ma molti parlano del 2050, alcuni 2060, alcuni prima, in base alle scoperte tecnologiche, la fusione, quindi la fusione nucleare. Avremo a disposizione certamente più armi per combattere i cambiamenti climatici, ma non solo, perché ricordo che oltre al tema ambientale abbiamo da affrontare altri due problemi importanti. Il primo è la dipendenza strategica, lo abbiamo visto con la guerra in Ucraina. Non vorrei passare dalla padella a braccio, quindi da dipendere da Putin a dipendere da Xi Jinping, perché questo è il rischio nella transizione ecologica, energetica e anche in quella digitale, e poi l'impatto sull'economia.
Lei ha menzionato diverse tecnologie, ma anche diverse date, ma mi sembra di capire che attualmente però, per esempio, se parliamo di quarta tecnologia, ancora peggio di fusione, cioè, tutto è sulla carta, magari neanche ancora così tanto sulla carta, quindi cioè, sono un po' queste promesse che si rimprovera al nucleare, all'industria nucleare di fare oramai da decenni, che però poi quando ci si ritrova a confronto con i fatti o non sono realizzate, oppure lo sono difficilmente, oppure rischiano di porre qualche problema.
Guardi, per la fusione in effetti è abbastanza così, le incertezze sono forti, ma per un motivo molto semplice. È una tecnologia molto complicata, sia dal punto di vista scientifico, dell'indagine scientifica, della comprensione scientifica, che dal punto di vista tecnologico. Sulla quarta generazione in realtà ci sono molti paesi che stanno realizzando i primi prototipi, i primi a dimostrare la fattibilità della chiusura del ciclo del combustibile, quindi la possibilità di bruciare rifiuti radioattivi, saranno i russi, che stanno già costruendo un reattore di quarta generazione in Russia, e entro il 2030 costruiranno anche gli altri due impianti che servono per chiudere questo ciclo.
Alessandro Lanza, le chiederei ancora una considerazione su un aspetto che ritorna in questo dibattito: nucleare sì, nucleare no. Vi ha menzionato prima Alessandra Moz. Ecco, chi si oppone al nucleare chiede, tra altre cose, di non distrarre gli investimenti dall'impegno nelle rinnovabili, un impegno comunque irrinunciabile, strategico, come dicevo, affermava per esempio Ursula von der Leyen. Ecco, quanto deve essere presente questo argomento nelle scelte energetiche, quando sappiamo che i tempi di realizzazione di centrali nucleari sono comunque di 20-30 anni e che invece il problema della transizione è da affrontare subito e magari proprio con intensità nei prossimi 10-20-30 anni?
Ma sì, questo pone un problema che spesso sfugge, cioè che anche nelle ipotesi più ottimistiche il nucleare non ha mai rappresentato più del 10-15%, ma anche insomma intorno al 10%, anche meno, della produzione elettrica dei vari paesi, cioè non, a parte eccezioni come la Francia, in media diciamo sono numeri di questa natura. È chiaro che chi è attento a questi temi sa che può darsi che appunto che l'attenzione sul nucleare distragga sul resto, ma in realtà se uno guarda solamente le quote di produzione attese di energia nucleare, che proviene da rinnovabili rispetto a quelle nucleari, anche lì non c'è proprio storia nei prossimi 20 o 30 anni, cioè il solare per queste latitudini, il vento per altre latitudini continueranno a essere protagoniste, il carbone teoricamente sparirà, rimarrà un po' di nucleare, il petrolio è già praticamente uscito e quindi sostanzialmente il nostro futuro sarà presumibilmente elettrico e rinnovabile. Naturalmente lì, giustamente il professore lo citava, c'è la tecnologia di rottura, cioè la breakthrough technology, che è quella della fusione. Quando arriva la fusione, tra fusione da una parte e idrogeno dall'altra, perché la fusione ovviamente produce energia elettrica e l'acqua producono l'idrogeno, sono diciamo le due questioni che potrebbero indurre gente come me a cambiare definitivamente mestiere. Io già sarò in pensione ampiamente, però voglio dire, idrogeno e elettricità prodotta da fusione sarebbero proprio, come dire, non ci sarebbe spazio per altro, ma stiamo parlando di un mondo che è dei nostri pronipoti, diciamo così. E mi è piaciuto l'esempio che citava il professore della maratona, quantunque da ex maratoneta posso dire che se voi non vi allenate per 2 anni, la maratona semplicemente non la fate, non è che arrivate a pezzi, proprio non ci arrivate proprio, non la correte proprio, impossibile. Quindi diciamo l'esempio va un po' tarato, meglio.
Marco Ricotti, magari un'ultima considerazione, perché abbiamo parlato della centrale finlandese, ma ce n'è un'altra che fra poco sarà realizzata sempre sul continente europeo. Qui non parliamo di Unione Europea, parliamo di Turchia. Qui si tratta, se non sbaglio, di una centrale di progettazione russa. Ecco, visto che così è un'altra novità che ci concerne in qualche modo, ci vuole magari dire qualcosa in proposito per chiudere?
Ma guardate, la Russia ha il maggior portafoglio di costruzione di reattori fuori dal proprio paese. Ha fatto accordi con molte nazioni, la Turchia, in previsione anche l'Egitto. Aveva un accordo con la Finlandia che ovviamente dopo l'inizio della guerra è stato fatto saltare. Il reattore è un VVER 1200, è anche qui un cosiddetto reattore di terza generazione avanzata, è un mix tra la filosofia francese e quella americana, quindi tra i sistemi di sicurezza attivi e i sistemi di sicurezza passivi. c'è da dire che i russi, insomma, la tecnologia russa è una buona tecnologia, quindi direi
si sente in sicurezza.
Non, sì, direi abbastanza.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.
Radio Monteceneri.